poi deciso a bere l'acqua del mio pozzo. La tete sempre fresca e non finisce mai, è un'acqua sempre buona, sai mai da dove viene, ed ogni male a questa verità. In fondo a tutto sei tu, Signore, la mia fonte di verità. La mia fonte di verità. In fondo a tutto sei tu, Signore, la mia fonte di verità. La fonte di verità. Infondi in noi, o Padre, lo spirito di intelletto, di verità e di pace, perché ci sforziamo di conoscere ciò che è a te gradito, per attuarlo nell'unità e nella concordia, per Cristo nostro Signore. Mi sa che il nostro figlio, cui volevamo parlare di alcune cose sintetiche, ormai è andato in discoteca. Siamo rimasti lì noi a discutere sulla Bibbia, no? E doveva capitare così, insomma. Cioè, noi ci stiamo un po' concentrando sulla Bibbia e potrebbe anche sembrare eccessivo, ma oltre al fatto che evidentemente lì si ha la partenza del cristianesimo, insomma, e quindi se vuoi capire l'avventura cristiana, in qualche maniera bisogna partire da lì, all'interno dell'avventura umana e dell'avventura delle religioni, no? Noi ci stiamo concentrando sulla Bibbia e sulla nascita e sulle caratteristiche, sull'immagine di questo Dio, no? E però non credo che sia inutile insistere tanto, sia perché la Bibbia è assolutamente decisiva. La Chiesa deve continuamente misurarsi sulla scrittura, no? E le riforme come quella che stiamo facendo noi, vedete che deve necessariamente scavalcare in qualche maniera il discorso scontato della Chiesa e risalire al Vangelo e alla testimonianza degli Apostoli, no? Tornare alla vita apostolica, tornare al Vangelo, comporta comunque ridare il primato alla scrittura. E d'altra parte l'abbiamo visto in questi anni, che nonostante siano anni che ci si lavora su, e anche nonostante certe prospettive o affermazioni vengano anche ripetutamente dette, vedete che è tutt'altro che facile appropriarsene, no? Se non si fanno dei continui esercizi. Quindi questo esercizio sulla scrittura che stiamo facendo mi pare che comunque sia anche, oltre che strutturalmente necessario, sia anche utile, sia anche pedagogicamente utile. Insomma. Perché se noi facciamo un buon esercizio qui, se ce ne impossessiamo, probabilmente alcune categorie che nell'esercizio si mettono in atto poi diventano nostre, dopo si può viaggiare anche su altre cose, no? Difficoltà invece che noi avvertiamo, che abbranchiamo qualcosa, poi appena siamo di fronte a un'altra prospettiva, un altro problema, non abbiamo ancora la capacità di coerentizzare la lettura, il punto di vista. E comunque la convinzione con la quale stiamo facendo questo esercizio è che per capire l'avventura cristiana bisogna andare a cercare nell'evoluzione religiosa che in Israele ha portato a quest'idea del Dio assolutamente trascendente, che non ha rappresentazione possibile, che non ha immagine possibile, no? Con la curiosità, che poi è il segreto della Bibbia, di andare a vedere com'è possibile poi che venga fatto coincidere con Gesù, che questo è il tipo di ricerca, no? Cioè, come mai quest'idea di Dio poi porta a Gesù? Cioè, è provocante la cosa, no? Cioè, cercare di capire la logica profonda per cui i cristiani, e quindi coloro che hanno poi scritto il Nuovo Testamento, hanno colto in Gesù, cioè nel figlio del falegname, il compimento della fede in Yahweh. Se volete, stiamo indagando le scritture per capire come è stata possibile concepire l'incarnazione, no? E per fare questo noi stiamo cercando di seguire l'idea di Dio nel giudaismo, ripercorrendo il Vecchio Testamento e seguendo il processo con cui il Vecchio Testamento si è formato, no? E il punto di partenza che abbiamo indicato, certo un po', non è che l'abbiamo dimostrato così su tutto il testo, andando, ce ne fidiamo un po', l'abbiamo individuato il punto di partenza nell'opera dei profeti, in particolare dall'opera dei grandi profeti che si svolge attorno ai circa due secoli che vedono la caduta di Samaria nel 721 e quindi l'opera profetica di Amos, di Osea e del primo Isaia, fino alla caduta di Gerusalemme nel 587 che vede l'attività di Geremia, Ezechiele e il cosiddetto secondo Isaia. Quindi abbiamo identificato la partenza, se volete, il venire alla luce di quest'idea di Dio, il farsi capire di questo Dio, il farsi ascoltare dagli uomini, la rivelazione di Dio, così come la Bibbia l'attesta, no? È collocabile nell'epoca dell'esilio di Israele. Vedete, sono affermazioni forti, forti, cioè metodologicamente forti, capito? Laddove Dio parla attraverso degli uomini, questo è il fenomeno profetico, appunto. E allora lì ci siamo anche fermati un po' a dire, pensa a sto Dio che come fa a parlare, parla attraverso gli uomini. E questo vedi che ti incanala già sul tema dell'incarnazione, no? Questo è un Dio che fa parlare, che parla lui facendolo dire agli uomini. E che cosa dice? È un urlo di protesta contro l'ingiustizia, contro la fraternità offesa, no? Cioè Dio interviene perché i fratelli si comportano male, capito? I suoi figli si comportano male tra loro, mica si sono dimenticati di lui, si comportano male tra loro. E quindi, chiaramente, è un Dio a cui come si trattano gli uomini, le vicende degli uomini interessano. Patisce per sta roba qui, urla, si arrabbia, sta male, soffre perché ama, appunto, no? Quindi mettevamo insieme queste due cose, no? L'inaugurazione più appassionata della protesta contro l'inumano è nata da una certa idea del divino. Cioè, l'idea del divino, l'idea di un Dio che a sua volta ha una certa idea dell'umano. Cioè, Dio appare nel momento in cui si indigna perché l'uomo non è uomo, non ha una nobiltà, un'altezza umana. Il Dio unico ha cominciato, elaboreremo questa categoria dell'unicità, cosa vuol dire, che conseguenze ha sull'antropologia, no? Il Dio unico ha cominciato a venire al mondo grazie a una potente rivendicazione di giustizia e di umanità. Si dovrebbe dire che la rivelazione di Dio, la nozione di un supremo unico, è dotata fin dalla nascita di una vocazione umanistica, è verso l'uomo, è per l'uomo. Se si deve parlare di onnipotenza, si deve parlare per l'uomo, di un amore che non finisce mai, questa è l'onnipotenza, per l'uomo. Quindi fin dalle prime righe della Bibbia si rivela un Dio che si implica nel destino degli uomini, che vuole appassionatamente che il suo popolo viva e vuole che non perda perciò il senso dei valori di solidarietà e di nobiltà morale. È un Dio che ama gli uomini, ama stare con gli uomini, per questo chiede agli uomini che siano uomini, quindi che lo conoscano, che gli facciano posto, che lo possano ospitare. Lui non può stare con uomini disumani, no? Viene a trovarli perché diventino uomini. Allora, fermiamoci un momentino su quest'idea di Dio che si afferma nel profetismo. Quale Dio si afferma nel profetismo? Allora, ci fermeremo su questi due aspetti che vedremo in convergenza, che sono straordinari, appunto, di quale Dio si afferma nel profetismo, che consistono nell'unire questi due elementi. Cioè, questo Dio appare così preso dalla giustizia e dall'umanità degli uomini perché ama il suo popolo. Ma questa scoperta della vicinanza di Dio agli uomini va di pari passo con l'idea che il Dio è unico. E quindi l'abbandono dell'idea del Dio tribale per far venire alla luce il monoteismo, il solo Dio. Questi due sviluppi portano in germe insieme un'altissima idea di Dio e un'eccezionale idea dell'uomo. Fino a dove si avvicineranno questi due nuovi venuti che arrivano insieme sulla scena del mondo, Dio e l'uomo? Arriveranno fin dove queste due qui? E quindi l'ipotesi, il tipo di lettura, di attenzione con la quale entro in questo tema è questo, che nel profetismo si mette in atto questo strato religioso preciso senza il quale non sarebbe assolutamente concepibile l'incarnazione, la fusione evangelica dell'umano e del divino, no? Cioè, vedete, stiamo facendo una lettura nella quale in qualche maniera Cristo si forma nella storia degli uomini. La parola di Dio si incarna, si dice, un po' alla volta, si sta formando e l'uomo sta ascoltando, appunto. E quando uno dirà, tu sei il figlio di Dio, dirà Gesù. È in qualche maniera il riconoscimento di tutto questo, di questa conversazione, no? Tutto questo dialogo tra Dio e l'uomo. Ora, vediamo distintamente questi due aspetti. Dio ama il suo popolo e l'altro un solo Dio. Dio ama. Già in Amos, anche se è implicito in Amos, ma è evidente, se Yahweh non fosse così attaccato a Israele, se non lo amasse così tanto, non cercherebbe così ardentemente, violentemente, disperatamente di riprenderlo, mentre lui continua a allontanarsi. C'è un ritornello in Amos che è commovente, no? E voi non siete tornati da me, e voi non siete tornati da me, io vi ho, voi non siete tornati da me. No? Evidentemente poi Amos parla in termini di castighi, vi ho fatto la pioggia, e voi non siete tornati da me, no? Che c'è la violenza di questo amore in Amos. Perché quest'uomo presta la sua rabbia a Dio, no? Quindi già in Amos Yahweh non è solo la figura del Signore che domina e vuole essere obbedito, ma a questi momenti di minaccia, di terribile minaccia, che traducono il temperamento focoso, collerico di Amos, cazzato nero, un povero pastore arriva su in Samaria e ammazzerebbe tutti, no? Con quello che stanno facendo. Ci sono appunto questi accenti di una sensibilità commovente, piangendo. Voi non siete tornati a me. E Isaia, avete presente il canto, il primo Isaia, tutto il canto della vigna, dell'innamorato che ha piantato la vigna con amore, no? L'ha curata, coltivata, ha aspettato che desse frutti. Isaia 5. Amos e Isaia affermano continuamente che Yahweh non vuole che la vita e la felicità del suo... Cercate Yahweh, vivrete, tornate a me, vivrete, no? Io, Yahweh, vi ho fatto salire dal paese d'Egitto, vi ho condotto nel deserto per 40 anni. Soltanto voi ho conosciuto, cioè mi sono unito solo a voi, ho sposato solo a voi, capito? Solo voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra. Ancora Amos, capitolo 3. Dove conoscere ha il senso di una comunione di vita e di cuore. È il verbo che designa le relazioni coniugali, no? E che è il tema centrale di Osea. L'apporto importantissimo di Osea nell'evoluzione della religiosità si colloca qui. I suoi avvertimenti desolati al popolo di Israele sono accompagnati da una chiave di lettura assolutamente inattesa. Sono i rimproveri di un amante profondamente deluso dall'amata a cui ha donato il suo cuore. Ma nonostante la voglia di cancellare tutto, non resiste al desiderio, alla speranza di un ritorno dell'infedele. E tutto il libro di Osea si fa leggere come lo svolgersi tra Yahweh e Samaria di un patetico tentativo di un marito tradito, ma sempre di nuovo preso dal desiderio di riconquistare il cuore dell'amata. E la spiegazione di questo incredibile audacia si trova nella vita personale del profeta, no? Che qui è la logica dell'incarnazione. Dio parla attraverso questa mia storia dice di Dio. Lo spirito religioso cananeo, l'abbiamo accennato, no? Legava l'idea del divino con la vita, anch'esso. Ma nel modo più primario, nei riti di fusione in cui la virilità dell'uomo risvegliava la natura, la sacralizzazione del sesso, nelle regioni cananee, ma in tutte le regioni tradizionali, ha questo senso, nel congiungimento con la terra, ritualizzato nella prostituzione sacra, appunto. No? Anche il profeta Osea afferma questo legame tra il divino e la vita, ma ne cerca la spiegazione più in alto. Cos'è la vita? E cos'è Dio? L'idea più alta, l'idea meno falsa che noi troviamo della vita e di Dio è di pensarli entrambi sotto un denominatore comune che è quello dell'amore. E in questa maniera l'idea di Dio, l'immaginario religioso, cambia. L'antico immaginario, la trilogia di Dio come potenza terribile, e sottomissione, si trasforma nella trilogia di Dio come generosità d'amore e come vita. E l'immagine di un Dio dominatore si umanizza in maniera incredibile, no? Questa nuova spiritualità, questa, diciamo pure, questa operazione che fa Osea, detto da qui, quello che Dio riesce a far capire a Osea, detto da là, no? Viene espressa da Osea con una parola nuova, difficilmente traducibile, Esed, che è il cuore aperto, pieno di calore, di fiducia, capito? Un atteggiamento di intesa, di fedeltà, di felicità profonda, nella certezza di due amori che si incontrano e si intendono pienamente. Gioia riconoscente, piena di vita e di speranza. È l'esperienza della vicinanza, della compagnia dell'amico, dell'unico, di cui si sa che ci vuole solo bene, questo è Esed. Esperienza di essere amati, no? E Yahweh incarica Osea di trasmettere questo messaggio, il messaggio della sua tenerezza al popolo. L'azione del profeta, no? E gli ricorda il tempo del loro cammino insieme in Egitto, nel tempo della dura schiavitù dalla quale egli li ha liberati. Osea 11, quando Israele era fanciullo, io l'ho amato. E fa la rilettura di questa storia, in questa chiave, no? E dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraimim io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. A non popolo mio dirò popolo mio, ed egli mi dirà Dio mio. Se volete, è la forma del matrimonio, no? È la formula di appartenenza reciproca ispirata al consenso tra gli sposi. Tu sei mia moglie, io sono tuo marito. Vivere nell'esperienza di questa unione, sentirsi avviluppati da questo amore, è l'esed di Dio verso di noi. È l'alleanza, appunto. L'alleanza è l'amore, è questa vibrazione d'amore di Dio per l'uomo e dell'uomo per Dio. Dimostra che è esistito la nostra proiezione. Siamo proprio... Certo, si può fare quella domanda lì, ma siamo lontanissimi dall'esperienza della fede. E il profeta si abbandona al suo sogno. Immagina un popolo di Israele che si vota totalmente al suo Dio. E si realizza in una nuova maniera di vivere. Non ci sarebbe più bisogno della monarchia, appunto. Un popolo dallo spirito pacifico che nella giusta condivisione delle risorse, liberato dall'ossessione delle ricchezze che stanno combinando quelle cagnate in Samaria, appunto, no? Sarebbe votato alla testimonianza della fede nel suo Dio. In mezzo ad altri popoli che magari sono prigionieri della concorrenza economica e politica, esso attesterebbe, senza provocare l'invidia per la sua ricchezza, nella paura per la sua potenza, testimonierebbe l'esistenza di qualcosa di più alto, delle passioni umane, delle loro meschinerie, delle loro distruzioni. Ovviamente è un'utopia, no? Come quella di Francesco. Fare un altro esempio del ritorno al Vangelo, no? Ed è per alcuni versi anche l'ambiguità del messianismo giudaico, poi, perché è possibile a un popolo, a una nazione, insomma, a un'importante comunità territoriale, assumere nella storia il ruolo esemplare di una persona morale votata a dire Dio. Un popolo che ha la vocazione nel mondo di dire Dio. No? E basta. Cioè, questa è un po' l'ambiguità del messianismo, no? Ci si può chiedere se Osea non ha messo l'asticella troppo in alto, non solo per l'uomo che poveretto è giù, ma anche se non ha posto un'idea religiosa troppo alta, appunto. Ma cos'è che l'ha spinto a pensare così alto? Il profeta si è sentito autorizzato a proporre questa immagine di Dio dall'esperienza dell'invincibilità di un amore crocifisso, di un amore perdonante, di un amore ferito che non molla, hai capito? Che è stata la sua esperienza, no? Almeno per alcuni versi. Egli ha vissuto un amore sfortunato. E nonostante l'immensa delusione, nonostante la sua fierezza offesa, non riusciva a non amare. Cioè, si potrebbe dire che Osea ha sperimentato che il culmine dell'amore è il perdono, appunto. È il superamento dell'amor proprio. E in questo Dio può dare un'alta immagine di sé. E del resto il crocifisso sarà proprio così, eh. Guarda quanto ti ho amato, popolo mio, che cosa ti ho fatto? Cioè si direbbe, noi stiamo cercando l'idea di Dio nei profeti, no? Si direbbe che il Dio di Osea è capace di amare, come si dice, pagandone il prezzo, a sue spese, capito? Soffrendo, cioè ama chi non è capace di amare, come alla sua altezza, di chi già in partenza lo tradirà. Egli ama con un amore totalmente feribile, non so, patibile, che è lo stesso di disinteressato, solo che disinteressato potrebbe alludere a una specie di apatia, no? Staccato. La differenza tra Socrate e crocifisso, no? Non si lascia scoraggiare dalla piccineria morale, dalla grossolanità interessata, dall'ingratitudine umana. Con Osea l'amore diventa il segno del divino, ma a prezzo di un rischio di un Dio patibile, a prezzo di un rischio per Dio di essere crocifisso, appunto. Come se dicesse, se accetto di amare te, accetto anche di essere crocifisso. E per questo credo che in fondo noi non crediamo che veramente Dio ci ami così. Perché noi ragioniamo, ma è impossibile che mi ami così, perché non lo merito, non vale la pena, no? E non so se, cioè mi pare che si possa capire come in questo slancio di fede, che però vedete, cioè adesso io lo dico un po' materializzando il discorso, no? In questo slancio alto verso l'idea di Dio, che corrisponde all'attaccamento all'uomo, alla giustizia, alla pazienza con l'uomo, hai capito? E il profeta apre, mi sembra, un abisso vertiginoso nell'idea del divino. Dio può soffrire. Può soffrire d'amore, appunto. No? Sempre, appunto, noi diciamo, no, ma sofferenza vuol dire allora che è limitato, vuol dire che è patibile, vuol dire che è mancante, è bisognoso. Non è Dio. Dio è l'atto perfettissimo, creatore del cielo e della terra, capito? Ci facevano subito dire che era quella roba lì per la paura che fosse patibile. Ma si capisce perché Gesù Cristo era un amminicolo di questo catechismo, no? Era un legato che veniva a dire qualcosa, no? Quindi si capisce perché il ricentramento cristologico del discorso cristiano, del discorso catechistico, in realtà poi rivoluziona l'idea di Dio, eccetera, 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 che è quello che stiamo faticosamente cercando di... Cioè, mi pare che qui siamo quasi alla ricerca di una nuova teologia, che sta da tutta un'altra parte rispetto a tutto ciò che l'uomo aveva sempre pensato. Perché si rivolgono a Dio gli attributi contrari a quelli che solitamente le religioni attribuiscono a Dio, e l'uomo attribuisce a Dio, cioè di gloria, di trionfo, di potenza, di cui tra l'altro la storia ci fa vedere l'affinità tra questa idea di Dio e lo spirito di dominio, di intolleranza, di esclusione, di potentato, no? Cioè quando Francesco introduce l'idea dei misteri della carne di Cristo, introduce la passione per l'umanità di Gesù e per la fraternità insieme, ma butta all'aria tutta la Chiesa medievale, no? Tutta la Chiesa gerarchica, che invece mette Dio, poi il Papa, poi il Vescovo, si viene giù a piramide, capito? Una piramide rovesciata. Che il Concilio, in termini un po' più corretti, ha cercato di fare parlando prima del popolo di Dio. All'interno del popolo di Dio c'è un servizio della gerarchia, ma prima invece era la società perfetta, gerarchia e poi fedeli, capito? Però adesso io mi lascio andare a tutti questi esempi che forse aiutano, forse confondono. Intuiamo in che senso il contributo di Osea alla ricerca religiosa dell'umanità è importante, è decisivo. Amos e Osea. Questo non è un Dio che si compiace dei limiti dell'uomo per tenerlo dipendente al suo servizio, come erano tutti in questo periodo, come erano tutti gli dei di Babilonia, per esempio. O la mitologia greca anche. La grande mitologia greca era di questo tipo, no? Le divinità giocavano con gli uomini. Questo non è un Dio che si compiace dei limiti dell'uomo per tenerlo dipendente, per giocarci dentro, tenerlo al suo servizio. Ma Dio ha voglia proprio di amarlo, l'uomo. Dio chiama ad essere amato. Si dovrebbe dire, vuole essere felice amando gli uomini e quindi vuole rendere felici gli uomini, ma in questa maniera. È nell'amore che riceve da noi che egli trova la possibilità di dare felicità. Non lo so, adesso io non sono poi tanto capace di andare avanti, però mi pare che ci sia qualcosa di importante da intravedere, no? Come per questi profeti Dio ha già una vocazione all'umano. Già in Amos e Isaia Dio ha questa vocazione all'umano. Con Osea addirittura sposa l'umanità, sposa una parte dell'umanità. Non c'è altra immagine che possa meglio preparare a ciò che sarà l'incarnazione.